Ciao a tutti, io sono Antonio Di Chiele Di Stefano, Lavazza uguale Torino, Torino uguale fredde palme sciate, a Besme Caffè. Allora, siccome tu hai messo la Juve, io ho messo le ciabattine rosso nere.
Ah,
ok, Fred di là, Vito di qua.
Vai.
Ok.
Eccoci.
Che allora, comodità.
Allora, oggi parliamo di cinema, parliamo di musica, vostre vite.
Dai, io avevo preparato il Molise.
Qual è il primo film che hai visto al cinema, te lo ricordi?
E il primo è stato La leggenda del pianista sull'oceano.
Oh, non so, bellissimo, sei presente. Sì, sì.
Io ero molto piccolo, mi ricordo che mi ha portato mia mamma a vedere questo film. Cioè, la cosa che mi è rimasta più impressa di quel film è stata la sfida, non so se sei presente,
sì, sì,
quando fanno la sfida al pianoforte.
Vero.
Io il giorno dopo sono andato a iscrivermi a, okay, a pianoforte. Veramente, ho iniziato a suonare il pianoforte perché ho visto quel film. Mi ero gasato della competizione che si era creata, no? Su una cosa che poi non ti aspetti, come appunto suonare il piano, no?
C'era... In quel film lì succede che Roth... Adesso spoileriamo la fine, tanto che ce ne frega. Alla fine la ragazza gli chiede: vieni con me, no? Vieni con me e vivi una nuova vita. E lui dice a lei: no, perché io qui ho tot note, fuori ci sono piani, no, ci sono mille tasti che io non saprei, non saprei suonare. Avete mai detto di no ad una ragazza per la musica?
Rispondo io, rispondo
no, Fred e Palma non dice mai di no alle ragazze, quindi non so. Magari quelle non proprio
allora,
carine.
Allora, se inteso come una relazione che continua, la maggior parte delle mie relazioni finiscono per la musica.
Perché sono perché la vedi come una distrazione?
No, il fatto è che per fare musica tu devi esserci fidanzato con la musica, sposato, non so come dirti, è uno stile di vita, perché io mi sveglio la mattina...
Come i preti con la religione.
Esatto, il mio primo pensiero comunque è un concetto, un'idea, no? E io penso che per essere realmente fidanzato devi fare proprio il fidanzato nella vita, cosa che io non posso fare mestiere. Perché io faccio il cantante, faccio il rapper, ed è quindi mi ha sempre ostacolato, no, questa cosa nelle relazioni. E fa proprio parte del mio ciclo di creativo, no? Me ne sono preso conto negli anni.
Okay.
Io faccio questo, mi innamoro, do tutto magari a questa ragazza, e in quel momento in cui vivo questa relazione, che poi al 90% è destinata a spegnersi, perché poi subentra il mio lato artistico, subentra appunto la musica. In questo momento io vivo una relazione che diventa la creazione di un concetto che sarà poi una canzone che io dedicherò a lei involontariamente, no?
E che ti farà fare platini.
Mi farà fare i platini.
Quindi ragazze
lasciate.
Ad esempio Stando 365, sì. Buenos Dias, sono tutte canzoni ora che, sono tutte canzoni...
Il cielo guarda te.
Sono tutte canzoni frutto di relazioni.
L'estate non vale.
Sono tutte canzoni frutto di relazioni appunto che hanno avuto una fine e che comunque la fine è sempre legata alla musica, se ci penso.
Qual è invece la tua visione di questa cosa qui?
Beh, io ho la stessa difficoltà di Fred, con più autismo però. Cioè, io proprio mi chiudo in me stesso, vado a Narnia con la testa e lei magari... Io esco dallo studio, vado a cena con la fidanzata e come glielo spiego che però io sto ancora... Cioè, la testa non la posso spegnere. E lei mi vede con lo sguardo nel vuoto e io vado a Narnia completamente e non riesco a spegnerla questa cosa, è proprio più forte di me. E la stessa cosa, come per Fred, diventa poi un modo per scrivere canzoni, perché vivi dell'esperienza, assorbi tutto quello che puoi assorbire e lo metti in una canzone.
Infatti c'è un punto, secondo me, che fa capire proprio questa cosa. Comunque la maggior parte, parlo qui per me, la maggior parte delle canzoni appunto che sono riferite a una ragazza non sono mai canzoni pro.
No.
Sono sempre canzoni di pentimento o comunque canzoni di che descrivono una situazione finita, no?
Sì.
E questa è proprio la prova che...
Ed è una cosa di cui si lamentano tutte le ragazze con cui esci.
Infatti
poi
io dico sempre: no, ma vai, la scrivo immaginando.
Faccio vedere un film che ha segnato la vita di tutti e che è stata per tutti noi una palestra. It Mai.
Vanni, ho delle notizie. Che cazzo fa? L'ho invitato al mio show e mi ha detto possiamo prenderlo. Che dovevo fare?
Senti qui che ha? Oggi mi ha chiamato Roy, il grande. Dice che va alla JLB domani sera. Ha un incontro con Bigò, cazzo.
E allora?
E ho approfittato. Gli ho raccontato chi sei, bello. Gli ho detto Jimmy Rabbit è il meglio. Ha detto portamelo. Così vediamo quello che sa fare. Oh, bello, se tutto va bene, tu incidi il tuo flow giù a 54 Sound in settimana.
Allora, una cosa dell'hip hop, per chi comunque ha intrapreso una carriera, è quella che spesso vengono fatte tantissime promesse. Una promessa che ti hanno fatto, te la ricordi? Senza fare nomi, solo per...
Allora, mi avevano promesso che sarei andato a Spit alla prima stagione, che era fighissima, la prima stagione di Spit era bellissima, c'erano 1000 puntate e soprattutto il telespettatore riusciva ad affezionarsi a un rapper piuttosto che a un altro perché imparava a conoscerlo, cioè imparava a conoscere Chiave, Clementino, Offre De Palma, Ensi, e a dire preferisco lui perché mi ha fatto vedere tutte queste cose. C'era anche J-Ax, insomma, c'era più budget. La seconda, che è poi quella che sono riuscito a fare facendomi notare in tutti i modi possibili, diciamo che aveva solo 4 puntate, poi per carità è stata comunque fighissima, però ricordo che era... E poi ho vinto, sì.
Tra l'altro.
Era un periodo molto brutto quello della prima stagione per me, perché facevo un lavoro che odiavo.
Quale?
Lavoravo in ufficio come impiegato, in un ufficio di spedizioni, ed ero stagista. E puoi immaginare lo stagista come venisse trattato, quindi qualsiasi errore anche fatto nella sede di Detroit era riconducibile a me. Quindi era un periodo infernale, facevo 8-10 ore di lavoro in ufficio con queste persone qui, con questo clima qui, e magari arrivato a casa accendevo la TV e vedevo magari anche amici come Fred, come Clementino, e io vestito da pinguino sulla poltrona di casa a dire dove ho sbagliato.
Un po' il vissuto di 8 Mile, no? Fare un lavoro che non ti piace. Quanto devi tu a Eminem?
Per molte cose tanto, nel senso che poi parlo per me, ma anche per Vito, perché siamo entrambi appassionati comunque di Extra Beat, no? E forse è stato... c'è anche proprio lo studio tecnico di determinati modi di flow, di determinati flow, comunque io l'ho imparato da Eminem. Se ti dico quanto ha contato lui il fatto che io facessi rap nella vita, questo no, perché io sono sincero, non sono stato... cioè non ho scoperto il rap con Eminem.
Con chi l'hai scoperto?
Con Marra. Cioè, io ho scoperto... Allora, la verità è questa. Io stavo andando in vacanza con i miei in macchina in Sicilia e praticamente volevo il disco di Fibra, ok? E gli dico a mia mamma di andarmelo a comprare all'autogrill. Mia mamma mi fa, non c'è quello di Fibra, c'è quello di Marrakesh, ti ho preso questo. E io al tempo non lo conoscevo. Metto quel disco e da lì è come se mi si fosse aperto
dritto al punto
il mondo. Ma poi parlava in una canzone, mi bastavano le briciole, parlava di me che stavo andando in vacanza con i miei in macchina, e lì ho capito che io mi ricordo che quel giorno in macchina io cercavo di scrivere sopra le canzoni di Marra, cercavo di scriverci sopra, capito, scrivevo delle cose perché anch'io volevo fare quella roba, era troppo figa, capito? Quindi direi che non, cioè Eminem è servito per una... più per una cosa tecnica, non per una cosa, diciamo, più... cazzo, devo fare quella roba perché la fa lui, capito?
Tu, Eminem, devi tanto?
Io devo tutto. Cioè, io ho iniziato grazie a 8 Mile nel 2003, quando... guarda, è simile la storia, perché mio papà andava in vacanza in Svizzera, non mi ricordo dove, e c'aveva tutti i DVD e i CD a prezzo scontato, perché non c'erano le tasse, e mi aveva portato il DVD di 8 Mile. E sapevo di Eminem, cioè lo ascoltavo già, ma come ascoltavo di tutto. Quando poi ho visto il film, ho visto cos'era il freestyle, ho scoperto il freestyle, sono impazzito, ho detto cazzo, lo devo fare anch'io a tutti i costi, ci sarà qualcuno in Italia che lo fa. E poi ho scoperto che c'era Fabri Fibra, c'era Danno, c'era Esa, Tormento,
c'era Kiffa,
c'era Ensi. Ensi contro Mondo Marcio penso sia la gara che ho ascoltato di più.
E quella che ho ascoltato di più è stata Tormento Ensi.
Bella, anche
bellissima, mamma, bellissima.
Ma anche
bellissima.
Julie B. Ensi, che vinse Julie B. per me.
Picchio te con tuo fratello. Che gli faceva le imitazioni, Ensi. Grande.
Sì, è vero.
Lì Ensi aveva la fortuna che Tormento aveva già fatto un sacco di cose pop.
Sì, sì.
E all'epoca non si perdonavano così facilmente. No. Però Torme fu molto stiloso.
Sì, che fece quella rima con San Andrea in una cappella, sì, bellissimo.
Sì, sì, no, veramente.
Qual è un freestyle che tu ricordi di aver sentito tantissime volte?
Allora, quello che ho sentito di più è stato...
Poi scusami se ti interrompo.
Sì.
Che poi è il secondo marcio, non c'era nemmeno il video e io ricordo che
c'era YouTube... solo l'audio.
Sì, c'era solo l'audio. Sì, sì.
Allora, nonostante io abbia ascoltato tantissimo i freestyle di Ansi, eccetera, quello che però ho ascoltato di più perché mi aveva stupito era stato quello di Emischilla contro Flamboy, del okay. Tecniche Perfette, sì, le selezioni.
La finale delle selezioni della Lombardia.
Io l'ho... Ecco, lì là mi si è accesa una scintilla nuova per il freestyle, perché ho sentito Emi, che mi rappresentava molto anche a livello...
Anche estetico. Anche
sì, no? Ma anche come scelta proprio di vita, anche di arrivava dai miei stessi posti, dalle discoteche, da un mondo che non c'entrava niente, eppure spaccava tutti. Io quella sfida l'avrò vista un milione di volte, la sua forza... No, non forse, la sua memoria.
Io forse un freestyle che ricordo di Emischilla che ho visto un milione di volte è uno in camerino con
la blocco.
Ma zio, che lui fa quella rima...
Blocco, foto.
8-8-3, zio, bellissimo.
Con plotto
e foto te, zio, bellissimo.
Però bello.
Sì. Io ho detto, questo qui para tanto. Qual è invece un freestyle che ricordo... Cioè, che avete... Che è un bel ricordo, cioè che è una gara che avete vinto, oppure un... Che quando pensate a freestyle pensate, oh, quello è un bel ricordo.
Forse quella di Spit.
Ok.
Perché io mi ricordo che quando ero andato a Spit ero un po' outsider, no? Io okay. Non. Magari gli altri erano già conosciuti perché erano di Milano, comunque erano già stati visti da qualche rapper affermato, no? Invece io ero di Torino, avevo vinto. Sì, avevo fatto le gare in giro, ma non ero Moreno.
Okay.
Non ero Dari, sì, che sì. Erano comunque dei nomi che avevano fatto finali di Tecniche Perfette gigantesche. E quindi mi guardavano tutti un po' come chissà. E mi ricordo quando sono andato contro Moreno, che tra l'altro era tra virgolette il favorito, no? dei giovani, di quelli nuovi, era quello che dicevano questo spacca. Ecco, quando ho vinto contro di lui, ho capito che nonostante le pressioni di tutti, io sapevo la mia testa e sapevo cosa dovevo fare, non mi avrebbe battuto nessuno in freestyle. E lì per me è stato un momento importante proprio della mia carriera da freestyler, perché mi sono reso conto che veramente potevo fare quello che volevo. Cioè, non avevo paura di niente sul palco. È stato figo.
Qual è stato invece il tuo momento importante?
Io sono uno che vive sempre tanti tipi di esperienza e si ricorda sempre di quelle negative. Quindi faccio fatica a ricordare quelle positive. Però ce ne sono due in particolare. Il primo Tecniche Perfette che ho vinto, che era la selezione piemontese, che era a un livello altissimo, cioè avevamo i più forti a Torino. Adesso non voglio denigrare le altre città, però a Torino c'era Julie B, Ansi, Rage, Raiden. E io ho partecipato a quel Tecniche Perfette per sponsorizzare la mia demo. Quindi ho detto vado lì, così faccio, tanto perdo al primo giro, faccio vedere la demo dal palco e magari qualcuno la compra, costava 2 euro. E all'epoca facevano le demo perché sai, fare un disco, cioè dovevi essere bravo. E poi mi sono dimenticato le demo a casa. E alla fine poi ho vinto la gara, però non so come sia successo.
L'ho vista quella.
Quindi ero più impresentabile di adesso, ero piccolino, cioè sì, tutto spettinato. Però non so come ho fatto, ho vinto. Quello è un ricordo stupendo. E poi ti direi la finale di Spit, perché proprio perché l'anno prima avevo vissuto un periodo tanto brutto, riuscire a colmare, a finire poi quell'esperienza con una cosa così positiva mi ha segnato molto.
Quanto è difficile essere Fred De Palma e Shad? Cioè, mi spiego. Voi vivete una battaglia continua. Cioè, il fatto che ogni anno dovete riconfermarvi, no? Almeno la percezione che c'è da fuori. Cioè, bene ma non benissimo, però l'anno dopo devi fare qualcos'altro. Cioè, adesso d'estate non vale, però ti devi confermare. Quanto è difficile essere Fred De Palma e Shad? Sei difficile.
Basta vestirsi male, nel mio caso. È facilissimo.
No, sì, hai detto una cosa in realtà molto giusta. Ci sono, penso che ci siano artisti e artisti.
Sì.
Parlo anche per te, ma
prego.
Parlo principalmente poi di me. Penso che ci siano artisti che non devono per forza azzeccarla sempre, beh, no? Perché forse non è neanche mai azzeccata.
Cioè, no, benissimo.
Però quando poi entri nel circuito che azzecchi, non puoi più non azzeccarla.
Ti devi riconfermare.
E quindi diventa veramente un... Non dico che ogni anno parti da zero, perché no. Però ogni anno devi mantenere le aspettative, cioè devi soddisfare le aspettative che hai lasciato l'anno prima e anzi forse superarle.
Okay.
Perché sennò le persone, gli addetti ai lavori iniziano a fare quella faccia tipo...
Sì, tipo...
No. Cosa succede?
Non forse funzioni,
quindi era solo fortuna?
Esatto, quindi poteva essere solo fortuna quella che hai avuto. Quindi questo diventa, almeno per me, ma credo anche per te, ne parliamo spesso io e lui poi di queste cose, è comunque una pressione, no?
Sì.
Che tu puoi far finta che non esista, come faccio io, io vivo in questo modo, oppure finirci sotto, ti crolla addosso quella roba. E appunto io nel tempo ho imparato comunque a fidarmi di poche persone, quelle che reputo veramente che... Lascio perdere se vogliono bene a me, cioè, ma che sanno quello che stanno dicendo, quello è la differenza. E fare quello che mi sento. Quando io sento che una cosa è giusta, la faccio.
Sì.
Guarda, sì, noi davvero parliamo spessissimo, io e Fred. Cioè, la nostra è proprio un'amicizia vera, ci tengo a dirlo, perché poi magari uno vede le accoppiate dei rapper e dice, ma magari non sono amici, lo fanno per business, cose, cioè... Noi ci siamo sempre sentiti tantissimo e...
In tutti i momenti, difficili, eccetera.
La sera che mi è successo uno dei casini più grandi, lui è stata la prima persona che stava girando un video, ha fermato il video e mi ha chiamato. Quindi okay. L'amicizia è vera, quindi siamo molto sulla stessa lunghezza d'onda. Non mi sento obbligato ogni volta a fare... Poi io arrivavo da un precedente grosso che era irraggiungibile, ha fatto quasi 100 milioni di view, quindi cioè,
era proprio irraggiungibile.
Sarebbe veramente irraggiungibile nel vero senso della parola, rifare ogni volta quei numeri. Faccio quello che mi piace perché sennò non ne esci.
Se non ne esci.
Poi se fa solo disco d'oro e non fa anche disco di platino,
ci accontentiamo.
A me va bene, cioè io sono felicissimo. Ma ti rendi conto?
Sono contento anch'io.
Cioè, poter attaccare un disco d'oro al muro è una soddisfazione immensa e ti farà sorridere questa cosa. Ma il disco d'oro per cui vado più fiero è di una canzone di 2 anni fa che si chiama Stronza Bipolare, che io volevo far uscire come singolo. Mi piaceva un sacco, non se l'è cagata. Nessuno ci ha creduto, forse solo io.
E io, anche
me Fred, no, è vero, Fred piaceva. E dopo 2 anni, quando sono uscite, bene ma non benissimo, irraggiungibile, la gente è andata a riscoprirla e ha fatto disco d'oro quella canzone.
Ho ragione io.
Per me è stata una soddisfazione grandissima, grandissima.
Sì. Non essere nel posto giusto, hai detto. Ti faccio vedere qualcuno che non è stato per anni nel posto giusto.
È il mio video.
È la mia storia.
Non ci rimane tanto tempo, arriveranno qui da un momento all'altro.
Chi sono?
Non vogliono che io parli con te.
Non parlare.
Truman.
Che vogliono?
Ascoltami bene. Tutti quanti sanno quello che fai. Fingono, credimi, Truman. Capisci quello che sto dicendo? Fingono tutti.
No, io
non mi chiamo Lauren. Sì, io mi chiamo Silvia.
Sì?
Sì.
Vorrei capire che cosa sta succedendo.
A uno dei suoi attacchi. Abbiamo provato di tutto.
Vieni via da qui. Vieni
non
a
preoccuparti. Partiamo per le Fiji.
Ci vediamo a scuola.
Fiji, ci trasferiamo alle Fiji.
Non esiste nessuno a scuola.
Ma è davvero tutto finto? Sai, quando spesso si parla della fama, del successo, del mondo che ci circonda, no?
Ma riferito anche proprio a questo film, che è poi uno dei miei film preferiti e credo anche uno dei tuoi preferiti.
Sì, in assoluto.
Io credo che questo descriva un po' Instagram,
veramente.
Cioè, quando, non voglio dire, però quando l'ecosistema diventa un egosistema, no? È un po' troppo?
È un po' troppo.
Andiamo indietro. No, però nel senso, quando tu sei al centro di tutto, no?
Vero.
Diventa proprio così.
Un ecosistema.
E quindi non è che è tutto finto, è che nessuno vuole mostrare i suoi difetti, nessuno vuole che la gente capisca veramente quello che pensi. Quindi automaticamente non diventa finto, ma diventa costruito nella maggior parte dei casi, no?
Le foto che ti rappresentano sono quelle che non carichi.
Esatto.
Sì, è vero.
Perché sennò non fai like. No.
Questa frase è molto di Kelly.
Bella, questa è sì, prossimo.
Prossimo note.
Sì, sì. No, è vero, è così.
Parlo per me. Io, ad esempio, non sono uno che esce con i rapper.
Ok.
O uno che fa amicizia per forza con altri che fanno il mio lavoro. Io, la maggior parte delle volte, quando esco per divertirmi, esco con i miei amici di quando avevo 15 anni. Proprio perché ho bisogno...
Di staccare.
Di staccarmi, ma anche di avere qualcosa che non è lì perché dobbiamo fare audience. Io, cioè, che figo, oh, bevi la vodka, oh, anche tu, cioè, fatto tra artisti, crea sempre quella roba che sembra un set, no?
Sì, sì, è vero.
Sembra tipo il set di un video. Ecco, quella roba lì a me non mi entusiasma, poi mi capita di farlo, però lo faccio in maniera molto più naturale, meno pensata, mi ci trovo.
ci trovo, mi è capitato di trovarmi pure in situazioni pazzesche, tipo con Macklemore, non sapevo neanche perché ero lì. Però nel senso, a me capitano le cose nella vita, non le vado a cercare.
Ma che assurdo. Capitano, sei fatto la manager.
Mi sono fatto la manager del tipo, però è capitato che me la sono fatta comunque, non era così...
Perché a me non capita mai? Mai!
Questa è una storia incredibile, poi un giorno te la racconto.
No, me la racconti adesso.
Ah, te la racconti,
scusa un attimo, un giorno me la racconti quando?
No, vabbè, è che... magari non si poteva dire, non lo so.
Vabbè, la teniamo.
No,
vabbè,
ma era una cosa molto semplice, era praticamente... C'erano gli EMA.
Ok, sì, gli MTV
Music. E praticamente...
Gli EMA, mi pensavo fossero un gruppo EMA.
No, gli MTV Music Awards. E praticamente io ero stato invitato in questa terrazza dove c'erano più che altro addetti ai lavori, manager, eccetera. E mi ricordo il presidente della mia etichetta mi ha fatto una battuta. Mi ha
se
detto
te la
questo.
Fai.
No, mi ha detto, okay. Vedi, se tu sapessi l'inglese... potresti riuscire a parlare magari con lei, e indica questa bellissima ragazza. E io, forte dei miei 4 vodka lemon, gli rispondo, ma non serve, fidati, guarda. Allora, ma io completamente così, allora inizio a parlare con lei, ma io non parlo veramente inglese, ora un po' di più, ma al tempo niente, dicevo cose a caso. Solo che lei era divertita dal fatto che io cercassi di parlare inglese e inizio a baciarmela davanti a tutti, no? Mi ricordo che tutti facevano i video. Così lei poi, siamo rimasti in buoni rapporti. Il giorno dopo mi ha detto, dai, raggiungimi in hotel.
Ok, e poi sappiamo quello che è successo.
E poi è successo che sono andato su in... poi praticamente lei fa, vieni con me. Io pensavo andassimo in camera. Invece finiamo in questo attico dove c'era tipo Ed Sheeran, Justin Bieber. Erano tutti là a fare questa festa. Perché lei era la manager dei 21 Pilots.
Ok.
Di altri artisti.
E tu hai beccato Justin Bieber e Ed Sheeran?
Sì, io ho beccato tutti loro lì. E non me l'aspettavo, quindi è stato tipo scioccante, no? E lei mi presentava come il suo ragazzo, io ero lì ormai, ho detto vabbè. E quindi ho conosciuto tantissima gente di quel mondo, no? In quella serata, ma io ovviamente non riuscivo neanche a parlare, neanche se lo sapevo l'inglese, comunque l'avrei parlato in quel momento. E niente,
l'arte del freestyle.
Esatto, è incredibile.
Vi è mai capitato, ottenuto il successo, di ricevere la chiamata di qualcuno che non aveva creduto in voi?
Non lo so, perché non ho lasciato il mio numero a chi non credeva.
Okay, le ragazze.
Sì, però mi ricordo ragazze che mi dicevano devi trovarti un lavoro, e io dicevo no, il mio lavoro è scrivere, io faccio questo nella vita. Mi fa, ma non fai un euro? Ma lo farò, gli dicevo. Però poi non mi hanno comunque richiamato, oppure non avevano più il mio numero, non lo so.
Ma se non è tanto la chiamata di quello che non credeva in te, è più il vedi, adesso fa la star. Quando loro ti hanno screditato per una vita, ti hanno trattato come l'ultimo degli scemi, e adesso sei tu che fai la star. Quando in realtà, cioè, i miei amici, quelli proprio veri, quando siamo piccoli, dicono, cavolo, ma sei veramente lo stesso coglione di una volta? Cioè, non sei mai cambiato. Ancora fai lo scemo in giro, ancora suoni i citofoni e fai le voci.
Ancora suoni i citofoni?
Sì, faccio lo scemo in giro. Cioè, mi diverto. Ma poi adesso che sono un po' più conosciuto, mi perdonano tutto, quindi.
A proposito di io, essere me e di haters, vi faccio vedere un modo molto semplice per farli fuori.
Ah, cos'è, Walking Dead?
Abbiamo visto una scena epica. Qual è la cosa più epica che avete fatto voi?
Non posso dirlo.
No, di
breve.
Musicalmente parlando.
Ah, ok, ok. Ok, ok. Ho già pensato un'altra cosa io.
Sì, vedi.
È fatto così.
Tu forse irraggiungibile, può essere.
Sì, forse sì. Più che altro il fatto di arrivare da una canzone estiva per cui tutti dicono, dai, azzeccato la vita estiva. Adesso
però la devi fare d'inverno.
Adesso sì, deve rifare la stessa identica cosa in inverno. Io invece mi sono presentato... alla discografica, a tutti, insomma, con una canzone d'amore, questi mi hanno guardato e hanno detto, ma stai facendo sul serio? Cioè, finalmente nella tua carriera fallimentare hai azzeccato una canzone e adesso vuoi metterti a fare un'altra cosa? Ho detto, boh, sì, perché io non sono solo quella cosa lì e non voglio rimanere quella cosa lì. Cioè, voglio far vedere che faccio anche altre cose, no? Invece, ovviamente, nell'ottica generale era la cosa più sicura sarebbe andare sul terreno già battuto che quello che è già andato bene. Quindi forse Irraggiungibile è stata epica per quello che c'è stato prima e per come è andata poi, sì, sicuramente.
Qual è la cosa più epica che hai fatto?
Avevo firmato per un'etichetta grossa.
Sì.
Nessuno mi considerava. Non avevo fan. Cioè, o almeno ne avevo molti, molto pochi. E dovevo fare un disco major. E avevo già scritto un disco. Escono le prime tracce e hanno... Non vanno. Facciamo quello che non vanno proprio. E io ero lì che dicevo, cazzo, questa roba è bella. Non c'è. Parlo di Stanza 365. Secondo me quel pezzo era una cosa che in quel momento mancava.
Okay.
E secondo me era sincero. Esce, succede poco. Allora c'è un altro pezzo nel disco, che era Buenos Dias, che era, per me era proprio la rappresentazione un po' di quel disco. Erano Stanza 365 e Buenos Dias, però io ero più legato a Buenos Dias. Nessuno voleva che facesse uscire quel pezzo. Tutti contrari, perché non c'era il ritornello. Che per i canoni del 2015 era anche vero. Nel senso, per un canone non c'era, c'era il Cigno Nero.
Dovevi avere Michelin nel ritornello.
Capito.
Sì.
Io dico, allora facciamo così, io faccio una versione acustica al pianoforte del pezzo e faccio un video, lo faccio io. Che tra l'altro il video l'ha fatto Rovazzi.
Ok,
di quel video. Quindi l'abbiamo fatto io e Rovazzi. Che al tempo faceva i video.
Sì,
Finiamo questo video. Nessuno lo manda alle radio, non c'era proprio non c'era attenzione. Esce e succede una cosa incredibile. Quel video inizia a volare, ma volare inteso proprio che chiunque sapeva quella canzone. Cioè, dopo 4 mesi era un successo nazionale, senza niente, senza radio, senza TV, proprio non esisteva. Però quando io andavo a cantare quella canzone, era il momento in cui il barista smetteva di fare i cocktail e iniziava a cantare. No? Io vedevo le persone, non c'era una persona che non cantasse quella canzone. E lì io ho capito di aver creato, di aver ascoltato il mio istinto, di aver creato qualcosa che secondo me sarebbe rimasto indelebile. Io tuttora, quando vado a fare i live o i DJ set, quando parte Buenos Dias c'è ancora quella magia di come quando è uscita. Cioè, sembra che sia uscita ieri.
Okay.
Quindi direi che questo è sicuramente stato il primo momento epico per me.
Qual è invece una cosa che non riuscite a sopportare dell'hip hop e dei salotti dell'hip hop?
E che quando fai queste domande si apre un ventaglio di opzioni.
Sì.
E non so mai su quale cliccare.
Ma io non sopporto l'hip hop.
In generale proprio.
No, non è vero, non è quello. A me, io non sopporto...
Io non sopporto chi dice di essere un genio.
Sì, no,
si dice da solo di essere un
sì,
genio.
Sì, quello non è bello.
Non è bello.
Però se senti comunque la maggior parte degli artisti se lo dice un
se
po'.
Lo dice, dici che sono
sì,
un genio?
Sì. No, non dice sono un genio, però c'è quella spocchia autocelebrativa che comunque fa intendere questa cosa. Ma a me non è quello che infastidisce.
Sì.
A me infastidisce quando pensi che la tua roba è migliore delle altre. Perché segue magari uno schema, non so come dire,
ben preciso.
Sì, che è inscatolata là dentro, no?
Non è detto che spacchi solo perché rappi in quel modo lì.
Esatto.
Sì. E che ci sono molti che fanno cagare.
Esatto, tantissimo, sì, infinità. Grazie che fate cagare così ne vengono i dischi. Ma a parte questo, no. È proprio il fatto dell'etichettare. A me questa roba è, ma questo pezzo non è rap, ma questo pezzo non è... Ma che palle.
Gli estremisti del genere.
È musica, sempre. Lasciami stare, faccio quello che voglio, faccio il reggaeton, quindi a me piace.
Qual è una cosa che tu non tolleri?
Ma guarda, l'ostentazione dell'ego non mi dà fastidio, perché anzi la invidio.
Io a volte mi chiedo perché.
Invidio chi riesce ad essere così sicuro di sé, perché io sono un insicuro maledetto.
Non è insicurezza l'ostentazione. Non ho capito.
No, la gente che ostenta il fatto di dire sono un genio, scrivo meglio di te. Una cosa che mi turba tantissimo è l'ostentazione di ciò che si ha.
Quella è insicurezza.
Quello mi dà un fastidio quando la gente mette le foto con i soldi.
Una cosa che io non capisco.
Cioè, io ho fatto tutti i lavori di sto mondo.
Poi arriva la finanza,
ragazzi. Cioè, sì, al di là dei cacciatori finanziari.
Poi c'è una finanza,
esatto.
Cioè, ho... che cazzo?
Siamo calmi.
Ho fatto quel lavoro in ufficio per 400 euro al mese, ho fatto commesso, ho fatto volantinaggio, ho fatto tutti i lavori peggio pagati della storia. So quanto una persona che magari non ha la fortuna di poter lavorare, di coronare il proprio sogno con la propria passione, debba faticare per guadagnare quei soldi, quindi mi dà fastidio quando magari qualcuno glielo sbatte
poi
in faccia.
Lo dicevamo prima, è tutto finto però.
Sì, penso. Nessuno è veramente ricco. Questi sono discorsi da scuola elementare, io c'ho il giocattolo più figo, tu sei un poveraccio, no? Diciamo che ci sono altri modi.
Vabbè, ma quello è show, io, quello è show, io quella roba la vedo come show business, nel senso che...
A me non piace tantissimo.
È come carnevale, no?
Sì.
È come carnevale, chi ha il travestimento più bello? Cioè sembra un po' è vero, eh? Sembra che...
No, però la cosa che mi chiedo io è, sì, ma quando si spegne il cellulare poi?
Là sì, là comunque...
Lo sappiamo tutti che quei soldi lì sono i soldi che ti danno in nero, ha finito lo show.
Eh sì, no,
lo sappiamo, cioè noi lo sappiamo tutti. Io non prendo
soldi in nero, quindi non lo so.
No, per dire.
Sì, ma perché si possono prendere anche in nero i soldi?
Io comunque sono contrario a queste cose.
Vabbè, certamente anch'io.
Sappiamo tutti che non sono i soldi che c'hai in tasca tutti i giorni, no?
No, cioè... Oddio. Ma io credo che molti comunque vadano anche in banca magari a farsi ridare per fare delle foto, di fare dei video, ma credo di sì.
Scusi, dovrei fare una foto, mi dà...
Sì, no, va bene, nel senso, comunque tu puoi andare in banca e ritirare i tuoi soldi se sono tuoi, o se li fanno prestare. Non lo so, però io vedo anche ragazzini...
Se li fanno prestare.
Sì, vedo ragazzini improbabili con le pile, no?
Com'è possibile? Io ricordo che agli inizi, no, chiunque voleva fare rap, era anche solo difficile fare un video musicale.
Sì.
No, l'idea di fare un video musicale era...
Sembrava tipo che dovessi andare ad Hollywood.
Sì, adesso ricordo quando i Dogo fecero puro poco... No, una volta sola. Cioè, era un video cinematografico.
Incredibile, che girava la testa, incredibile. Tra l'altro io il mio primo videoclip l'avevo fatto con Tormento, un pezzo che non è mai uscito. Però giuro che è stato il primo. Era un pezzo che avevamo fatto insieme.
Ma siamo tutti fan di Tormento.
Tutti fan di Tormento.
Incredibile. Sì.
Sì, siamo tutti fan di Tormento.
Anzi, non vedo l'ora che torni qualcosa.
Anch'io
di...
Anch'io lo spero tantissimo.
Che torna, farò le scarpe a tutti.
Sì,
quelli
sì,
nuovi.
Le scarpe a tutti. Io l'ho visto live, sono impazzito. Abbiamo parlato della nostra vita, anche la mia. Vi faccio vedere un film, le pagine della nostra vita.
Qua si piange.
Era proprio vero, non credi? Io e te, così tanto tempo fa, eravamo solo dei bambini. Ma ci amavamo sul serio noi due, vero? Devo andare.
Credi di poter tornare domani mattina? Vorrei tanto farti vedere un posto.
D'accordo.
D'accordo.
Per cosa fate tutto questo?
Ci sono tanti motivi. Una delle cose che mi fanno sentire più felice... è far sorridere le persone. Ma da sempre... Anche quando a scuola facevo una gag e i miei compagni scoppiavano tutti a ridere, io mi sentivo felice, cioè mi sentivo utile, non so come dire, mi sentivo soddisfatto. Quindi il motivo principale è quello. Poi ovviamente c'è anche il fatto di mangiare, vivere, pagarmi gli affitti e tutto. Però è una cosa che mi sono imposto anni fa, mi sono detto, boh, se devo lavorare con qualcosa deve essere qualcosa che mi piace. Cosa mi piace fare? Questo. E questo voglio fare, ecco. Quindi il motivo principale è quello.
Qual è invece un vostro brano?
Sì.
Questa è una domanda che ho fatto, che adesso rifarò sempre perché mi piace. Qual è invece un vostro brano che voi dareste a un regista per fare un film?
Io Lettera al successo.
Ah, sarebbe un bel film.
Era una bomba quel pezzo, però.
Ma non tanto, perché sarebbe un po' il film di quello che mi è successo, no? Io in quel pezzo non dico che è stato un po' Fred Stradamus, però lì ho detto delle cose che da lì a poco sono successe. Nella mia vita, e nella mia vita artistica e nelle mie scelte artistiche. Avevo previsto molte cose, no? Avevo capito un po' il mercato come sarebbe mosso e come io mi sarei mosso all'interno del mercato.
Sì.
Quindi quello sarebbe un bel film, secondo me.
Okay. Anche Rodeo sarebbe un bel film.
Oddio, quello era già un film.
Sì, in effetti sì.
E invece cosa ti auguri per il futuro? Una cosa concreta, ma yes. Futuro prossimo.
Ok. Di essere felice di quello che faccio.
Perché non lo sei adesso?
Sì, no, di continuare ad esserlo.
Ok.
Nel senso di continuare ad avere questa
tranquillità.
Linea verde. Nel senso che comunque faccio le cose e poi quando ho finito di fare sono felice, non sono lì che penso oddio no, sto sbagliando tutto, okay. Capito?
Sì, sì.
Questo.
Guarda, è molto dicheliana come cosa, ma nel mio curriculum su progetti per il futuro c'era essere felice. E tutti ogni volta che facevo un colloquio mi dicevano: ma che cosa vorrebbe dire? Cioè, scazzati comunque, quasi infastiditi dal fatto che io avessi messo del personale sul mio curriculum. Ma cazzo, è il curriculum della mia vita, se non ti parlo di me. Cioè, e allora il mio obiettivo è veramente la felicità. La felicità cercata come Will Smith. Cioè, sì. Tanta sofferenza.
Sì,
ma cazzo, quei 5 secondi di felicità te li godi fino all'ultimo.
Aggiungo un'ultima domanda. E cosa farete per non perdere questa serenità che avete adesso? Ecco, cosa dovete fare?
Siamo fottuti.
Perché stare fermi non...
In realtà bisogna continuare, secondo me, a impegnarsi a fare ciò che sia... Cioè, nel senso, ciò che è importante per te. Nel senso, che sia la musica, che sia... continuare a frequentare le persone che ti hanno portato ad essere sereno.
Vero.
Fare quello che fai. E credo che questo sia importante, perché quando trovi poi una tua serenità non devi abbandonarla.
Spesso, molte persone dimenticano che spesso molti insuccessi di chi poi ha avuto successo derivano dalle persone che hai attorno, vero?
Beh, certo. Io credo che le persone che hai attorno fanno il tuo successo. Tu non da solo non sei abbastanza. Nessuno abbastanza da solo.
Io devo non mi vergogno a dire che devo tantissimo al mio manager, ma anche a livello
anche
di idee. Tante volte.
Io tantissimo. Grande Matti.
No, cioè, Christopher è pazzo, è completamente pazzo. E forse è più artista di me sotto certi punti di vista. Quindi questo mi ha aiutato molto. Ma anche la ragazza che ho avuto accanto, piuttosto che gli amici. Quindi è circondarsi delle persone giuste,
sì.
E non voltargli mai le spalle.
Sì.
Mai. Perché sennò, cioè, al di là del karma che ti puoi attirare dietro, perdi proprio qualcosa. Della luccicanza.
Entro in modalità verissimo. Ultimissima domanda. C'è un disco alle porte?
Di tutti e due insieme?
Insieme.
Ma no, no.
Ancora lo chiedono il nostro disco insieme.
Vabbè, ma lo farete.
Un giorno lo faremo.
No, prima o poi lo facciamo, davvero.
Un EP di 7 pezzi. C'è un disco alle porte?
Ma io... non lo so se è un
Federico,
disco.
Non puoi dirlo.
Non so se Mattia... mi fa dire. No, in realtà non so se c'è un disco, cioè ci sono tante canzoni. Non so se sono un disco, vedrò.
Io non so quando uscirà questa intervista, forse è già uscito, però...
Poi un dio, è bellissimo, frate, è una bomba.
Ciao, grazie. Grazie, bro.
Ma saremo fuori a metà ottobre.
Ah, no, forse non è ancora uscito. Ah. Ma nel caso fosse uscito andate a sentirlo su Spotify. No, sì, c'è il disco, anche perché è un bel po' che non esco, è da gennaio del 2016, quindi poi con i tempi che corrono devi fare un disco ogni 15
minuti. Proprio con i tempi che corrono.
C'è un disco finito, quindi? Ti sei tolto qualche soddisfazione?
Sì, okay. Cazzo.
Qualche
sì.
Feat stravagante?
Sì,
non me lo dire,
più d'uno, okay. Sono stato fortunato.
C'è Fred?
Fred non c'è.
Ci sarà una reedizione? Vabbè, a Natale?
Se ci sarà mai una reedizione, qualcuno se lo compra, ma ne dubito. E comunque no, con Fred c'è...
Non
ci sono delle situazioni, delle
non,
cose,
non
situazioni.
Diciamo, non diciamo.
Magari, però sì.
Magari farete un film.
Ma magari.
Magari. Ti ricordi?
Avevamo l'idea. Però sei proprio come i due bambini stupidi che si raccontano.
Sì.
Noi dice, bro, facciamo il film nostro. Sì,
sì, staccherebbe.
Eravamo partiti con quell'idea lì, ovviamente.
Poi l'hanno fatto un altro. Hanno fatto un film poi sul rap, no?
Sì, ma forse l'hanno fatto, ma non vogliamo ricordarcelo.
Ok, raga. È stata una bomba. Grazie mille.
Grazie mille a te per la pazienza.
Grazie.
Grande, bro.
Di qua.
Ma si può avere il caffè da
fuori? Sì, si può avere. Però sono figlio.
Io mi fido di te.
Io un filtro me lo proverei, sai?
Sì, ti scarichi chili sul cellulare, ti guardi tutti finché vuoi, io tutti finché mi avete menzionato, me li sono visti qua.